Benvenuti a Mai Dire 30 Minuti di Marketing. Sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo, come sempre, l'esperto di public speaking per il business, Giuseppe Franco, che saluto.
Eccomi, pronto, prontissimo. Queste quattro
Sassa.
puntate, capisci? Pronto, prontissimo, pronto, prontissimo. E per questa quarta puntata di questa serie, dove ci siamo un po' concentrati su diverse cose, per vedere queste strategie, perché non funzionano, siamo passati a vedere tanti aspetti. Siamo passati da parolacce tipo inbound, B2B, e siamo andati a fare una checklist, cioè una lista di controllo. Per quanto riguarda la nostra landing page o qualsiasi testo affinché sia efficace per il nostro marketing. E poi però d'altra volta hai detto un'altra parolaccia, sto CTA che non è GTA il videogioco, giusto? È CTA con la C, quindi
CTA, CTA.
quindi non ci saranno i tastini come quello della PlayStation, ma è per dire che è una call to action, cioè una chiamata all'azione, vuol dire quell'ultima parola che noi diciamo per portare le persone a comprare o avvicinarsi al nostro prodotto, ma dobbiamo seguire delle cose, Mister Petrucci.
Guarda, la call to action è una cosa tanto semplice quanto complessa. Cioè, nel senso che è semplice nel concetto di dire, vabbè, arrivato a un certo punto io dirò compila il modulo, invia, pure download se devi scaricare qualche cosa, insomma, molto spesso non si presta molta attenzione e soprattutto non si fa grande analisi proprio sulla call to action, cioè di cosa scrivo all'interno della call to action. Invece è un concetto molto importante, cioè un altro studio importante che a volte consiglio quando possibile di fare dei test A B, cioè praticamente qua bisogna avere dei software un po' particolari per poterlo fare, oppure una persona esperta all'interno del team che sappia come organizzare i test. In sostanza si fa semplicemente una pagina gemella, una ha un tasto per dire blu con la scritta download, l'altra ha lo stesso tasto blu magari con la scritta scarica l'ebook, e si vede poi effettivamente a parità di tutte le condi di condizioni quale dei due tasti viene premuto più frequentemente. A quel punto ci si rende conto che magari download funziona meglio dell'altro, oppure scarica l'ebook funziona meglio di download. Questi sono i test A/B, ma giusto per fare un
Sì,
attimo
aggiungo tra
l'appunto.
l'altro, Max, che sì, è vero, ci serve la competenza, ma a livello di strumenti si può solo fare prove anche gratuite. Se non erro, Google già ti dia la possibilità minima, è ovviamente un sistema spartano, ma all'interno anche di Analytics si può fare questa cosa A/B base, però riesci già a farlo senza spendere nulla. Quindi se uno volesse fare un test veloce, però serve la
Sì,
conoscenza.
questo sì, Google si chiama Experiment, se
Esatto,
ricordo
esatto.
bene.
Sì, una cosa del
Esatto, che ti
genere. Adesso
permette gratuitamente di fare, beh, di metterci un po' di codice all'interno della tua pagina e ti permette di caricare una parte o l'altra della pagina, addirittura due pagine diverse, al 50% del tuo pubblico. Quindi sostanzialmente chi arriva sulla pagina, un 50% del tuo pubblico vedrà una versione, l'altra 50% del tuo pubblico vedrà l'altra versione e quindi potrai alla fine capire quale dei tasti funziona meglio rispetto a un altro. La call to action è molto importante perché ti porta alla conversione, cioè ti porta a far compiere l'azione da te desiderata al tuo potenziale cliente, insomma, alla persona che sta visitando la tua landing page. Per cui, come minimo, deve avere tre caratteristiche importanti, ovvero quella di farsi notare, e quindi lo fai attraverso la dimensione dell'oggetto call to action, la fai grazie al colore, grazie al tipo di carattere utilizzato, quindi al font. Poi deve essere chiara e diretta, cioè la persona deve capire cosa accadrà nel momento in cui clicca su quel pulsante. E poi chiaramente un minimo di persuasione ci deve essere, cioè il testo che sta all'interno della call to action deve essere persuasivo o quantomeno attraente. Premi e cambia il tuo futuro. Sto buttando un attimo così, che potrebbe essere, poi dipende da quello
Sì,
che stiamo
assurdo.
facendo. Però insomma deve farsi notare, no? Deve avere un momento di creare un minimo di eccitazione nella testa della persona, che poi ci sono un sacco di concetti psicologici, no? Anche l'aspettativa, no? Creare, come dire, delle sensazioni piacevoli, senza entrare a quali ormoni metti in moto e così via, delle sensazioni piacevoli all'interno della persona, che quando la persona sta per fare qualcosa che poi gli farà ottenere un qualche cosa che lui valuta bello o bella o interessante o piacevole, eccetera, si genera una molecola del piacere dell'attesa. È un po' come quando tu sai, che ti stai arrivando un pacco, sai che le persone ti hanno dato un regalo e probabilmente dentro quella scatola c'è proprio quello che tu desideri. Quel momento lì, è un momento molto, molto interessante. Ora è chiaro che non è che la call to action o una landing page deve farti immaginare il regalo di Natale o il regalo che tu hai sempre desiderato al compleanno, ma deve innescare un po' quel meccanismo, cioè tu devi premere e poi avere quella sensazione di sto per ottenere qualcosa di bello, oppure sto per ottenere il motivo, cioè l'oggetto, la cosa per la quale io sono arrivato in questa pagina. E questo è molto importante. E quindi, punto numero uno, qual è lo scopo della tua call to action? Perché dovrebbero seguirla e cosa ci guadagnano?
E ovviamente in tutto questo deve fare sempre un ragionamento che noi, quando pensiamo a questa call to action, che tu dicevi, parlando di comunicazione in generale, questo vale sempre non solo sulla parte del testuale. Mi veniva in mente che, come tu giustamente hai sottolineato, che è una cosa che è semplice, tra virgolette, ma poi dimenticata. Io, per esempio, anche quando analizzo delle slide, quando uno deve parlare in pubblico, magari ha fatto tutto bene e poi alla fine non capisci che cosa, dove sta andando tutto quel lavoro che hai fatto. E la stessa cosa se la pensiamo ad un testo, quindi non sottovalutiamo questo aspetto, perché magari abbiamo lavorato su tutto, ci siamo presi la nostra checklist di Massimo, che ti dice quello che devi fare, poi alla fine rischi di non convogliare tutto quello che hai fatto, cioè di perdere tutto quel lavoro lì, rendere inutile tutto quello che hai fatto fino a quel momento. Sembra una cosa banale, ma spesso è così.
Sì, ma a volte, guarda, la cosa veramente banale che però crea grossi problemi in termini di conversione è che la call to action, come abbiamo un attimo anticipato, non è coerente con il motivo per il quale la persona ha visitato la tua landing page. Faccio un esempio pratico. Se l'annuncio diceva richiedi una consulenza gratuita di marketing, io arrivo sulla tua landing page e in questa landing page trovo tutte le informazioni relative a questa consulenza gratuita, i vantaggi, i benefici, perché chiederla e così via, alla fine la call to action, se è semplicemente contattaci, potrebbe essere fuorviante rispetto a un semplice chiedi la consulenza gratuita. Lì il cervello non deve fare nessun passaggio, come dire, mentale per elaborare informazione, diciamo, ma che ci vuole a capire che contattaci e chiedi la consulenza sono la stessa cosa? E no, perché contattaci potrebbe innescare un piccolo meccanismo in più di ragionamento, ma contattaci in senso quale? Generale? Oppure mi sta facendo veramente chiedere la consulenza? È un passaggio in più che devo fare per arrivare alla consulenza o arrivo alla consulenza? Chiaramente non sempre il tuo interlocutore dall'altra parte fa tutti questi ragionamenti a livello conscio. Ma a livello inconscio è molto probabile che lo faccia. E quindi, invece di premere dopo 2 decimi di secondo, ci impiegherà 6 decimi di secondo, ma nel frattempo, in quei 6 decimi di secondo, ha ragionato anche su altre cose e forse non ha cliccato più. E questo è il motivo per il quale la
Maledetta
call
tra
to action.
l'altro, maledetta tra l'altro, scusami che ti interrompo, maledetta questa abitudine, perché
Sì.
quello che tu dicevi dei 6 secondi, una persona potrebbe obiettare in questo istante, sì vabbè però allora sono scemi, perché no, no, non è così, non è assolutamente, siamo noi che ci arroghiamo di questa cosa in quel momento mentre la stiamo progettando, perché non sono 6 secondi, 6 secondi sono un'eternità, soprattutto se è un testo sul web. Le persone, intanto, come dicevi tu, se scrivi contattaci rispetto, scrivimi per una consulenza precisa, cioè già dai qualche elemento in più, gli rendi più facile, rendi meno attrito al contatto. Quindi le persone non devono pensare contattaci per cosa. E soprattutto aggiungo che quando siamo sul web, noi abbiamo una schizofrenia quando ci muoviamo sul web, che 6 secondi è un immenso, cioè proprio assurdo, quindi quando passa l'occhio a scrutare sulla pagina, perché delle volte diciamo poi tutta la verità, non è che noi stiamo preparando tutto, però la landing page o il testo, quello che è, qualsiasi altra cosa, in questo caso il testo, non viene letto come lo immaginiamo noi. La gente fa uno scanner, le persone, io stesso quando sono utente faccio così, scannerizzo, guardo, salto di qua e là, mi fermo su una cosa rispetto ad un'altra. Quindi quando il mio occhio sta scannerizzando, se arriva con un contattaci semplice, è una cosa che vede e rivede, l'ha vista 100 volte, neanche se ne accorge. Neanche la nota. Se invece mettici qualcosa di particolare, come tu dicevi, potrebbe essere anche il colore, ci sono tante cose da notare. Lì si ferma perché tu gli stai rendendo le cose più semplici. Quindi non c'è soltanto una questione di attrito, questione anche di contattaci. Io stesso ho delle pagine dove c'è scritto contattaci, ma oggettivamente delle volte lo faccio proprio per il effetto contrario che c'è. Se qualcuno veramente è interessato a contattarmi in alcuni casi, se invece è una call to action per facilitare il contatto, allora devo ricordarmi di questi aspetti.
Ma guarda, è proprio così. Pensa che ultimamente abbiamo analizzato il sito di un nostro cliente, no? Che c'ha praticamente nel menu, a un certo punto in alto sulla destra c'ha un tasto contattaci molto grande e in evidenza rispetto a tutto il resto. C'è uno sfondo diverso, c'è un font diverso e così via. Poi c'era una pagina in particolare che doveva portare poi a questo contattaci, a questa cosa contattaci, eccetera. E si era sottovalutato il fatto di dire, vabbè, ma sta lì su, è bello grosso, scritto contattaci, insomma la gente clicca lì, non c'è bisogno di andare. Invece no, abbiamo visto che poi le persone arrivavano alla fine e si soffermavano alcuni secondi, come se avessero un dubbio. Cioè nel senso che a un certo punto, forse per cecità selettiva, sai, non vedevano più il contattaci là sopra, perché ormai erano nella pagina, stavano guardando la pagina, leggevano la pagina, si arrivavano alla fine e lì si aspettavano di trovare la call to action, qualcosa da premere, qualcosa da fare, non quel tasto contattaci che era sempre presente là in alto. Può sembrare una cosa banale, invece non lo è. C'era bisogno di inserire un'altra volta un tasto grande contattaci, infatti messo quel tasto le persone hanno cominciato a contattare di più. Quindi questo è un esempio pratico di effettivamente come poi le persone si lasciano condizionare da dove è posizionata la call to action. Una domanda che mi fanno spesso è questo: ma la call to action deve essere unica o possiamo avere più call to action? Qui si apre un mondo, in realtà dipende da tanti fattori. Diciamo che da un punto di vista canonico, soprattutto se ragioniamo con le landing page, la call to action deve essere unica. Alla fine, compila il modulo e basta, cioè, c'è un modulo da compilare, non ti chiedo altre cose.
Massimo Petrucci, ti fermo un attimo, scusate dalla linea, Giuseppe Franco, sta tutto funzionando correttamente, do spazio al mio interlocutore affinché sistemi meglio la connessione, perché lo sto perdendo, e lui ci sta raccontando di questa nostra call to action. Intanto vi volevo parlare dei nostri nuovi prodotti dedicati allo spazio podcast, quando tu stai perdendo la linea e cerchi di dire cose per prendere tempo. Buongiorno Petrucci, ci siamo, si è spostato, è regolare?
Allora, questo mese, con tutti i lavori che stanno facendo, stiamo avendo grandi problemi con
eccolo con la linea. Può continuare, ma adesso vada
esatto, ma anche col telefono in realtà c'ho problemi in tutto oggi. Vabbè, comunque in ogni caso non so dove siete arrivati con la mia
vai che ti dico io, continuo adesso.
Okay, allora dimmi Giuseppe.
Non si è perso nulla, si sentiva soltanto male. Vai.
Si sentiva soltanto male. Quindi la call to action deve essere unica? Questa era la domanda che mi fanno spesso. Chiaramente su una landing page, come stavo dicendo, sì, canonicamente deve essere unica. Tuttavia, io dei test li farei. Perché ad esempio noi con alcuni nostri clienti, ad esempio abbiamo uno che vende acciaio, tanto per fare un esempio, lui ha una serie di pagine all'interno del sito, anche delle landing page, che alla fine... cioè chiedi il preventivo, quindi sostanzialmente c'è un modulo da compilare per la richiesta del preventivo. Ci siamo resi conto, tuttavia, che le persone cercavano il numero telefonico, cercavano di cliccare sul numero telefonico che era in fondo al footer del sito. Quindi abbiamo intuito che probabilmente il tipo di cliente al quale si rivolgeva il nostro cliente era più propenso a fare una telefonata che a compilare un modulo. Per cui abbiamo dato la possibilità anche di utilizzare direttamente il telefono, mettendo un numero telefonico direttamente in chiaro, dove la persona poteva magari col telefono cliccare su e partiva direttamente la telefonata, oppure semplicemente chiamare nel modo più semplice possibile. E quindi diciamo, guarda, compila questo modulo per richiedere il tuo preventivo, oppure contattaci qui, c'è la persona XY che ti risponde e si mette a tua disposizione. E le richieste di preventivo sono aumentate tantissimo proprio via telefono. Quindi anche in questo caso sì, bisogna seguire quelle che sono le regole canoniche, ma fino a un certo punto io direi sempre di testare. Un'altra cosa che aggiungo è nelle mail, a volte nei flussi di mail che mandiamo, sai, la mail tende a farti convertire in qualche modo, quindi magari hai scaricato un ebook, hai scaricato una risorsa, ti voglio convertire in cliente, ti voglio portare a comprare, oppure ti voglio portare a contattarmi. Ma come ti faccio diventare un lead? Portandoti su una pagina dove devi compilare un altro modulo e quindi diventi lead? Anche in questo caso abbiamo sperimentato che a volte mettere più call to action aiuta il tasso di conversione. Quindi ad esempio potremmo dire a un certo punto, guarda, puoi contattarci rispondendo a questa mail, oppure scrivendo un WhatsApp a questo numero, o chiamandoci al numero verde XYZ. oppure mettendoci qualche altra call to action, magari se ne abbiamo a disposizione. Diciamo tre call to action, che sembra un'assurdità, sembra che tutti i vecchi marketer stanno lì a rivoltarsi nella tomba, e invece le persone a volte preferiscono contattarti in maniera diversa. Quindi la call to action non è soltanto quella che va vista nella landing page alla fine e quindi tu ne metti soltanto una e chiudi. La call to action è tutte le volte che tu chiedi al tuo potenziale cliente di compiere un'azione, ad esempio contattarti, e per fare questa cosa gli dai la possibilità di farlo nel modo che lui preferisce. Giuseppe, non so tu cosa ne pensi di questa cosa
Io
qui.
sto ridendo perché tutto mentre tu parlavi è successo di tutto. Adesso rido oggi, veramente. Non so se mi sono perso dei pezzi perché praticamente si è scaricata anche la batteria del mio mouse e tu non riuscivo ad attivare l'audio. E mentre tu parlavi, sono andato di corsa a prendere l'altra batteria e ti ho risposto in tempo. Quindi questo è quello che è
Stoici,
successo.
in queste quattro puntate siamo
Mamma
stati
mia,
veramente
oh,
stoici.
veramente.
Se
Cioè,
guardato questo, possiamo fare cintura nera di
no, non
podcast.
so cosa dirti, quindi so, prosegui tu, se no dico delle cavolate senza senso perché mi sono perso un
No,
pezzettino.
dicevo il fatto che molto spesso si pensa che la call to action deve essere forza unica, ma in certe situazioni, come ad esempio all'interno di una mail,
Ah,
metterci la possibilità, no?
ok.
Vuol
Sì,
dire,
sì,
guarda,
sì, 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 sì.
contattaci al telefono, oppure
Certo,
scrivici un
certo.
WhatsApp, oppure cioè non per forza devi essere chiuso in questo senso. Poi dove la posiziono? Questo è un altro discorso. Ecco, dove la posiziono? Nell'above the fold, cioè nella parte subito visibile della pagina internet quando lo apro, oppure più in basso? Anche in questo caso dipende da tanti fattori. Quindi diciamo che in linea di sostanza conviene sempre testare con un A/B test e capire bene dove funziona. Però in generale quello che posso dire in base all'esperienza è che una call to action molto in alto, quindi ad esempio un contattaci con un modulo molto in alto, visto e considerato che la stai posizionando molto in alto, quindi vuol dire che le informazioni che hai messo a disposizione sono poche sostanzialmente, vuol dire che ti stai rivolgendo a un pubblico che io chiamo friend, cioè a un pubblico amico, un pubblico che in qualche modo già ti conosce e si fida di te. Allora in questo caso cioè il tuo potenziale cliente tendenzialmente non ha grossi problemi a compilare un modulo e contattarti perché in qualche modo già ti conosce, già si fida di te. Quindi se hai ascoltato le altre puntate del podcast, hai fatto un grande lavoro di inbound marketing, hai fatto un grande lavoro di creazione della percezione di fiducia nei tuoi confronti, e quindi questa tua landing page funziona bene perché già ti conosco, già so chi sei. A volte lo faccio con i miei ebook, no? Faccio degli ebook, delle pagine per gli ebook molto breve, molto piccole, perché so che tutto sommato si rivolge a persone che mi conoscono, arrivano lì, non c'è bisogno che spiego tante cose, vedono che l'ebook è interessante e se lo scaricano. Diversamente, se ti rivolgi anche a un pubblico che non ti conosce, vuol dire che devi mettere più informazioni su di te, su quello che fai, le testimonianze e così via all'interno della landing page, per cui la call to action deve essere inserita sicuramente più in basso. Ciò non ti vieta di metterle entrambe, cioè una in alto e un'altra in basso. Cioè la call to action può essere la stessa call to action, può essere ripetuta più e più volte all'interno della pagina, e questo aiuta molto. Oppure, qualche volta abbiamo provato, si chiamano alert bar. Sono delle barre in basso che sono sempre visibili, quindi tu scorri la pagina, ma questa barra in basso è sempre visibile. E lì puoi inserire la call to action in modo tale che sia sempre visibile per il tuo visitatore. E questo funziona bene, Giuseppe.
Pensavo anche, adesso che ho recuperato poi le informazioni che mi dicevi tu su quante mettere call to action, colore, eccetera, mi è capitato una volta anche di utilizzare quelle call to action in modo che ci sia una un po' più preponderante, più importante e poi le altre secondarie, in modo da accompagnare pian piano il lettore, nel senso che mi immagino una landing page dove c'è una versione in alto di call to action, io ne uso qualcuno di questo tipo, dove penso a rispondere ad uno, come tu dicevi, friend, cioè vicino a te, che ti conosce già, che sa già delle informazioni tue, quindi uso già una call to action a metà strada. Oppure
Sì.
all'inizio, come tu dicevi, sopra della linea, insomma, che e lì mi immagino poi, per esempio, se prima delle testimonianze, se mi immagino che una persona già conosce quell'aspetto, quindi facilito perché io, ad esempio, capita, almeno nel mio caso, che debba mandare le persone alla landing page che hanno già parlato con me, dice guarda vai a vedere questa cosa così approfondisci. Siccome parte di quelle cose che loro troveranno le hanno anche sentite con me a parola o con chi mi aiuta per gestire i clienti, allora in quel caso quella call to action è una versione più leggera, una versione che si trova alto, che dice esattamente una cosa che per chi non è informato e trova quella informazione, trova quella call to action nella parte alta, non gli dice proprio nulla, perché non è informato. Però quello che è informato si evita insomma, l'impegno ad andare a leggere tutto il resto. Ecco, anche quella è una sorta di gerarchia che si può trovare. Gerarchia, e continuo su questo e poi ti do la parola, è il fatto che anche puoi gestire anche la diversità di colore, perché io per esempio uso per queste call to action prime un colore e invece per quella lì principale, quella grande, un colore ancora più acceso, diverso, che vada a catturare l'attenzione.
Sì, il colore è molto importante, deve essere un colore che spicchi rispetto a tutto il resto della pagina, in modo tale che l'occhio immediatamente riesca a individuare.
Che non sia da grafico. Attenzione. Esatto.
Sì, i grafici a volte sono molto bravi, fanno delle call to action molto belle, però come dire, c'è un po' di camouflage, direbbe qualcuno, cioè nel senso che si confondono troppo con quello che è la pagina in sé e non attirano fortemente l'attenzione. Invece la call to action deve attirare fortemente l'attenzione dell'occhio umano, perché hai pochissimo tempo. Guarda, voglio chiudere con tre concetti interessanti che ho voluto inserire qui nel discorso sulla call to action, che sono concetti che non si limitano solamente al concetto di call to action, ma sono molto interessanti e in questo caso sono molto importanti da capire e da prendere in considerazione, che sono la selezione, l'inferenza e l'interpretazione. Vado veloce, ma voglio far comprendere le cose più importanti, che sono queste. La selezione, il fatto che i clienti in generale non vedevano la call to action posta in alto nel menu bella grande, nonostante fosse bella grande con un colore diverso, è perché semplicemente stavano facendo questo, stavano selezionando le informazioni su cui concentrarsi, e quindi erano concentrate nella parte centrale del monitor, delle informazioni che stavano nella parte centrale del monitor, perdendo quello che era in alto. E perché questo? Perché tendenzialmente il cervello umano di volta in volta decide di concentrarsi solo su ciò che in quel momento gli interessa, che desidera, insomma, che vuole, le esclude tutto il resto. C'è un'immagine che mi torna sempre in mente quando parlo della selezione, a volte la uso pure nei miei corsi, che si vedono 4-3 giocatori di golf, no? Che stanno lì, che si guardano la pallina, uno sta per tirare con la mazza, l'altro sta guardando dove il tizio che tira, no? E così via. E alle loro spalle c'è un incendio, ma c'è un incendio gigantesco. E nessuno di questi tre aveva visto l'incendio là dietro gigantesco. Perché? Perché erano tutti selettivamente concentrati sulla mazza e sulla pallina da golf. E quindi questo è proprio l'esempio più ampio della selezione. Poi c'è l'inferenza. L'inferenza è un concetto molto semplice. Se tu ti trovi davanti a una qualsiasi maniglia, anche se non l'hai mai vista di quella forma, tendenzialmente proverai ad abbassarla, a girarla e così via. Perché? Perché è qualcosa che già hai fatto. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni volta che interagiamo con un oggetto, con qualche cosa, ma anche con la stessa landing page, facciamo riferimento a tutto il nostro archivio di informazioni costruito su quella roba lì. Quindi ad esempio, se io vedo una landing page, mi aspetto a un certo punto un tasto da premere, un modulo da compilare. Se queste cose sono troppo camuffate, troppo diverse da quelle che il canonico mentale che io ho, mi diventa poi complicato e potrebbe diventare troppo difficile, cioè il tasso di conversione si abbassa. Mi viene in mente quando Amazon cambiò il carrello e ci mise la slitta il periodo di Natale e perse 6 milioni di euro di dollari di vendita soltanto per una giornata, giusto perché le persone non trovavano più, la loro inferenza era saltata. E poi per concludere, lascio poi a te la parola, Giuseppe, sulle ultime cose, è l'interpretazione. Questo è un concetto un po' più complesso. Sostanzialmente porto un esempio: se in passato un cane ti ha morso, probabilmente oggi il rapporto con i cani potrebbe non essere granché, potresti avere paura o semplicemente potrebbero non piacerti. Questo vuol dire che se ad esempio sei andato su una landing page di finanza agevolata ma ti sei trovato malissimo perché le informazioni non ti sono arrivate, oppure ti è arrivata una cosa che, insomma, che non ti piaceva, la tua esperienza su questa pagina è stata brutta, probabilmente parti già con un preconcetto su qualsiasi altra landing page sulla stessa finanza agevolata. Quindi questo cosa vuol dire? Come ne puoi uscire? Te ne puoi uscire soltanto se hai fatto un'analisi, e torniamo un'altra volta alla prima puntata di tre puntate fa, hai fatto un'analisi interessante all'inizio, sei andato in profondità e ora riesce a proporti in maniera leggermente diversa e quindi riesce a farti percepire effettivamente diversa da tutti quanti gli altri, per cui le persone si tratterranno di più sulla tua landing page e quindi cliccheranno molto di più sulla tua call to action, soprattutto se hai scelto una frase, un invito all'azione diverso da tutti quanti gli altri, Giuseppe.
Ci sarebbero tantissime cose da dire nel modo in cui il nostro cervello va ad interpretare una comunicazione o legge quella che è in questo caso la call to action. Ti riporto però un esempio che tra l'altro cito spesso nelle ultime lezioni che sto facendo dal vivo, perché dico nelle ultime perché sto parlando dopo il Covid. Cioè, dopo il Covid, inteso dopo che abbiamo appreso di insomma, di questo disagio gigante che ci ha ripreso tutti quanti, insomma, inutile soffermarci su quello, lo conosciamo tutti. Il punto però qual è? Per esempio, tu stai vendendo qualcosa, io lo faccio anche, parlo anche per, lo dico anche per il public speaking, ci sono alcune parole, tu lo stai parlando dell'interpretazione, hai parlato di interpretazione complessa, perché magari uno ha un'emozione legata a quell'evento, tu parli dei cani, i cani tendono a non piacerci più, magari uno vede un ragno, qualcuno non gli dà fastidio, altri invece si spaventano e via dicendo. Ma anche le parole delle volte. Perché se tu scrivi adesso, abbiamo parlato sempre che parliamo di aspirapolveri per dire, no? E tu stai vendendo un aspirapolvere e tu nella tua call to action scrivi scegli la tua variante preferita. C'è una parola che adesso è un allarme come una bomba atomica a livello comunicativo. E,
Variante, certo.
variante. Perché tu adesso, se l'avessi utilizzata prima del Covid, variante, oddio, forse non era bella, non ci piaceva, ma i problemi erano di altro tipo. E invece la parola variante, adesso io mi sono dovuto più volte anche a dire, invitare le persone a cancellarla anche da slide dove c'era la parola variante, messa in contesti perché dico.
Prima si usava spesso, no? Il video è virale, oggi virale.
Virale, variante, capisci? Queste sono parole atomiche adesso. Pericolosissime perché accendono al cervello di chi sta osservando quella cosa un ricordo, brutto ricordo, brutti momenti della nostra vita. Per cui quello è una delle classiche situazioni in cui tu conosci abbastanza questa problematica. Poi diciamolo anche che ci sono dei fattori di sfiga, perché magari quello che tu scegli, hai fatto un'analisi, eccetera, puoi beccare sempre quel cliente che è infastidito da quel tipo di cosa, no? Che tu hai scritto. Non puoi prevedere tutto al 100%. Non puoi sapere, per esempio, che quel tuo cliente magari per i cani li detesta, o, cioè, queste cose non riesci mai a capirle. Certo, se fai un'analisi,
No, vabbè.
molte cose le distingue. Però già questo, la parola della variante, io ho una cosa che proprio parlando di interpretazione, ultimamente la sto sempre citando, e ci fa capire come conoscere anche la persona con cui stai comunicando è di relativa, non è di relativa, insomma, importanza, ma è di assoluta importanza.
No, questo è vero. Poi è chiaro che in generale bisogna sempre fare un discorso a livello statistico, perché poi nella singolarità è chiaro che ogni persona si conosce, non si conosce, è diversa, piace, non piace. Lo dico sempre anche ai ragazzi, lo dico sempre anche ai miei clienti, non devi valutare soltanto dal tuo punto di vista rispetto a quello che ti piace o non ti piace, ma devi considerare i numeri. Cioè alla fine magari questa creatività a te piace poco, però il tuo pubblico reagisce bene, quindi i numeri sono positivi e quindi alla fine vincono i numeri sempre. Le opinioni, io dico sempre, quando l'uomo dei numeri incontra l'uomo delle opinioni è un uomo morto, perché non c'è niente da fare. È così. Bene, io direi che a questo punto ci sta benissimo per concludere questo mese insieme il tuo famoso e attesissimo il riepilogo di Giuseppe Franco.
Ed eccomi, ho appena finito un'intervista con la BBC che mi chiede sempre come faccio a fare questi riepiloghi fantastici, proprio bellissimi. E io però devo dire che in questa puntata è iniziata con un velo di tristezza, perché Massimo, per convincermi alla registrazione, mi dice: guarda, vieni che parliamo di GTA. Io pensavo che fosse dei videogiochi, invece poi quando abbiamo iniziato lui mi ha spiegato che invece stiamo parlando di CTA, cioè di call to action, chiamate all'azione, cioè quelle frasine, quegli elementi, quei bottoni, quei tasti che alla fine portano le persone a compiere quell'azione necessaria per passare, non so, a comprare un prodotto, un servizio, insomma, quel tastino dice compra adesso, compra qua, compra di là. Però attenzione che se dico compra adesso, scrivo contattaci, utilizzo delle forme generiche che delle volte non hanno efficacia. E di questo proprio abbiamo parlato, proprio come essere efficaci, cioè partendo da alcune domande, capire qual è lo scopo della nostra CTA, cioè che cosa deve fare questa call to action, questa chiamata all'azione. l'unicità, ci siamo anche chiesti quante dobbiamo mettere, quale utilizzarle, e quindi lì abbiamo anche notato che ci sono diverse correnti di pensiero. Poi comunque prevale anche il contesto in cui ci troviamo e in quello che dobbiamo fare. Abbiamo parlato di colore, abbiamo parlato di quello che dovrebbe essere il testo, e però ci ha sempre accompagnato lungo tutta questa puntata che c'è una cosa maledetta che spesso non facciamo per pigrizia, che è il test, cioè testare quello che funziona meglio, cioè vedere se su una pagina rispetto all'altra facciamo una modifica e vediamo se quella modifica ci porta dei risultati. E infine siamo andati a vedere una cosa altrettanto importante, che come il nostro cervello interpreta quello che scriviamo, parlando di tre concetti: la selezione, l'inferenza e l'interpretazione. Sull'interpretazione abbiamo speso qualche parola in più, parlando anche di quella che potrebbe essere una logica del nostro cliente utente, che ha in testa alcune esperienze che potrebbero essere danneggiate dalla parola che noi stiamo utilizzando. Per cui molta cura, molta analisi e soprattutto testiamo, perché il marketing è test continuo.
Esattamente. Bene, se questa puntata vi è piaciuta, lasciate 5 stelle, insomma, siamo contenti di andare a leggere la vostra recensione, e ci vediamo la settimana prossima con una nuova puntata di marketing, comunicazione e tante altre cose belle. E detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao.
Ciao.